Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti. Pace e gioia, cari amici. Oggi è 24 maggio e la Chiesa ricorda Maria Ausiliatrice. E io auguro che Maria Ausiliatrice interceda per ciascuno di voi la grazia dell'amicizia con Gesù anzitutto, la pace del cuore, il conforto e il sostegno nei momenti della prova, della solitudine, del dolore, ci sono per tutti questi momenti. E allora in modo particolare questa sera io saluto proprio chi si trova in questa situazione di prova, di dolore, di solitudine, tante persone, tanti amici, amiche, ascoltatori di Radio Maria e ascoltatrici mi dicono di pregare per loro, magari persone che attraversano il male oscuro, la depressione, altri provati da vari tipi di sofferenza e di malattia. Vorrei portarli tutti in un grande abbraccio sotto il manto di Maria Ausiliatrice. Di lei è particolarmente devota la famiglia salesiana perché San Giovanni Bosco è proprio innamorato di Maria Ausiliatrice e quando parliamo di Maria Ausiliatrice vuol dire che Maria non è solo madre, maestra, regina, ma anche proprio nostro aiuto, avvocata, ausiliatrice, come appare nel racconto evangelico delle nozze di Cana, dove si rivolge al figlio suo Gesù per la gioia degli sposi, per intercedere il vino buono e bello, che è il simbolo di Cristo stesso e del suo spirito. Siamo ormai avanti nel mese di maggio, il 24, siamo uniti spiritualmente al nostro carissimo Papa Francesco, pellegrino nella terra del Santo, la terra anche di Maria, e allora vorrei proprio questa sera fare un percorso biblico da Nazareth sulle montagne della Giudea, ad Ein Karem, e fare questo percorso con Maria. Il titolo di questa serata è il seguente: dal Eccomi al Magnificat. Dal Eccomi, cioè dal Sì, dal Fiat di Maria, al Magnificat e dunque al suo canto di lode, il cantico della gioia e della fede. Ci farà da guida in questo percorso che è certamente geografico, secondo la narrazione di Luca, cioè dalla Galilea alla Giudea, ma non è soltanto un percorso geografico, è molto di più, è un percorso della mente, del cuore, dello spirito, e in questo percorso di fede noi ci lasciamo guidare dal Vangelo secondo Luca, il capitolo primo. Leggo i versetti 26, 27 e 28 del primo capitolo. Racconta Luca: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Sono le parole che continuiamo a rivolgere a Maria quando preghiamo il rosario, l'Ave Maria, rallegrati, Ave piena di grazia, noi diciamo, ma propriamente è gioisci, rallegrati. Papa Francesco insiste su questo tema della gioia, ci ha regalato una magnifica esortazione apostolica che ha per titolo Evangelii Gaudium, la gioia dell'annunciare il Vangelo. E Maria è la prima evangelizzatrice della gioia, ma anzitutto lei stessa è evangelizzata perché è il cielo che evangelizza la terra, è Dio stesso che manda il suo angelo a dire a Maria: rallegrati. E perché rallegrati? Perché sei l'amata del Signore, sei la piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo Gabriele entra, per così dire, in punta di piedi nella casa di Maria. È bello questo dettaglio, no? La casa, immaginarcela nella casa, non è esplicito nel Vangelo, però se dice che entrando da lei, allora entrando la immaginiamo in casa. E poi certo c'è un'altra casa, la casa del cuore, quindi dalla casa dove Maria sta alla casa interiore. L'annunciazione, vedete, non accade in sinagoga durante la preghiera ufficiale del sabato, ma proprio in casa. I nostri fratelli ortodossi l'ambientano magari anche al pozzo, alla sorgente dove Maria andava ad attingere l'acqua. Cioè, sia in casa o alla sorgente, una cosa però allora appare evidente: dove Maria vive e lavora. Non è l'ambito sacrale del culto, ma l'ambito della ferialità, del lavoro, della quotidianità. Forse Maria stava preparandosi il corredo per le nozze, chissà, era promessa sposa di un uomo della casa di Davide, e magari stava proprio di arriverà, e invece di Giuseppe, ecco, arriva l'angelo. Quanti sogni, quanti progetti nel suo animo di giovane fidanzata con Giuseppe, quante attese, quanto desiderio di tenerezza. Non è difficile immaginare in una giovane ragazza promessa sposa, i sogni, le attese sono indubbiamente tante. Dunque, una vita per niente speciale quella della Vergine di Nazareth, una vita ordinaria, non diversa apparentemente da quella delle sue coetanee, magari non così diversa neanche dalla nostra, benché i tempi siano molto cambiati, le donne oggi sono assai diverse da quelle di oltre 2000 anni fa, ma c'è anche di più, no? Quale bellezza nell'animo di Maria se Dio stesso se ne è innamorato. Dio si è innamorato della più bella delle sue creature, Maria, ma Dio è innamorato anche di te. Dio ti chiama per nome, ti chiama alla vita, ti chiama alla pienezza della sua gioia, perché Maria è anche figura della Chiesa, di ciascuno di noi. Dio è innamorato delle sue creature, altrimenti non le avrebbe fatte. È innamorato di te, di me. Dobbiamo crederci, dobbiamo lasciare che la gioia del suo innamoramento per noi ci guarisca dentro. Spesso noi siamo più preoccupati di fare qualcosa noi per Dio, di amare Dio, ed è bello che sia così, ma dovrebbe essere la risposta di una scoperta, di un incanto, e renderci conto che Dio è innamorato proprio di me. Magari io non piaccio neppure a me stessa, anzi, trovo sempre tanti difetti, imperfezioni, e immagino che sia così anche per voi. Non siamo mai così contenti, e però Dio ci ama così come siamo, è innamorato. E tu, come rispondi al suo amore? Vuoi dire oggi, come Maria, il tuo eccomi? Allora se sei pronto per dire questo eccomi, che non è soltanto dire una parola, no, ma è un'adesione della fede. Quello di Maria è un eccomi che è proprio al vertice di una sequenza che scandisce la storia della salvezza dall'eccomi di Mosè, meglio, prima ancora all'eccomi di Abramo, all'eccomi di Mosè e poi all'eccomi del servo del Signore, Gesù. In Genesi, al capitolo 22, proprio quando Dio sta per domandare ad Abramo la grande prova della fede, il sacrificio del suo stesso figlio, lo chiama due volte per nome, Abramo, Abramo, e Abramo prontamente risponde nella notte, eccomi. E al capitolo 3 dell'Esodo, quando siamo sul monte Oreb, e Mosè è affascinato da quel roveto, uno spettacolo, perché il roveto ardeva, e non si consumava. E dice Mosè: voglio andare a vedere come mai questo roveto arde, brucia e non si consuma. Allora Mosè si sente chiamato per nome, anche lui due volte: Mosè, Mosè. E prontamente Mosè risponde: eccomi. Sia Abramo che Mosè si sentono anzitutto visti, visti nella notte, sulla montagna, nel deserto, e chiamati per nome: Abramo, eccomi, Mosè, Mosè, eccomi. E è un ritornello: Samuele, eccomi, parla, il tuo servo ti ascolta. Maria è la realizzazione al femminile. Finora abbiamo visto queste figure maschili: Abramo, Mosè, Samuele, poi Gesù, il servo del Signore. E Maria è la serva del Signore, cioè la realizzazione al femminile della vocazione di Dio. Maria risponde il suo eccomi, ma prima di dire eccomi, Maria interroga, pone domande, è una donna interrogante. La cosa che vorrei sottolineare è che tutto questo ci pone dentro un quadro, che è un quadro di bellezza. Maria è la più bella delle creature. Cantiamo: bella tu sei qual sole, bianca più della luna. E Papa Benedetto, nella sua enciclica sulla speranza, intitolata in latino Spe Salvi, scrive che quando uno, una, nella sua vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Questo deve essere valso in modo particolarissimo per Maria, ma vogliamo che questa sera, proprio anche per intercessione di Maria Ausiliatrice, diventi vero per ciascuno di noi. Quando uno nella sua vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Allora, Signore, per intercessione della tua mamma santa, donaci questa sera di fare esperienza di un grande amore che dia un senso nuovo alla nostra vita, perché l'amore è il senso della vita ed è il segreto della felicità. Gli innamorati lo sanno bene, lo sanno per esperienza diretta, e chi osserva gli innamorati se ne accorge immediatamente, perché il loro volto è luminoso, gli occhi brillano di gioia, e c'è forse qualcosa di più bello? Il tempo sembra sospeso, le cose di tutti i giorni si trasfigurano, è il momento magico dell'incanto. Lei dice: come sei bello, e lui risponde: come sei bella. E così anche Dio nei confronti di Maria: come sei bella. Dio innamorato di Maria. Ma questa vita di incanto, certo, perché la bellezza è irresistibile attrazione, la bellezza rapisce gli occhi, il cuore, e Dio è somma bellezza. San Francesco d'Assisi, e domani io andrò proprio ad Assisi a parlare, pensate, alle suore clarisse, alle monache del proto monastero di Assisi, dove c'è la Basilica di Santa Chiara e dove è andato appunto il Papa Francesco. Andrò anch'io lì, sono felice di poter fare un corso biblico alle nostre sorelle clarisse. Perché ho detto questo? Perché pensando a San Francesco d'Assisi, che nelle sue laudi all'Altissimo ripete estasiato: tu sei bellezza, tu sei bellezza. E quando noi guardiamo il creato con gli occhi trasfigurati dei santi, di San Francesco, che vedeva appunto in tutte le cose un riflesso della bellezza di Dio, e poteva dire: tu sei bellezza. Ma anche Dio, quando guarda le sue creature, quando guarda ciascuno di noi, ripete quello che leggiamo nella Genesi: e Dio vide che era cosa bella, molto bella, buono, molto buono. Così di ciascuno di noi, e in modo supremo di Maria, che è la più bella delle creature. Per la Bibbia la bellezza del Creatore si riflette in tutto il creato e insieme alla bellezza la sapienza, perché è proprio la sapienza che presiede all'opera della creazione e la sapienza, secondo il libro del Siracide, è più bella del sole. Ecco perché diciamo a Maria, bella tu sei qual sole, bianca più della luna, perché Maria è la sede della sapienza e dunque è un raggio, un'icona vivente di questa sapienza che è più bella del sole. In ogni cosa brilla un riflesso della bellezza sapiente del Creatore, perciò la creazione, la natura, non è semplicemente ornamentale, ma è proprio rivelazione, è il libro che noi dobbiamo imparare a leggere sempre di più. E guardate, non occorre neppure imparare le lingue per leggere questo magnifico libro della creazione. Se io faccio un corso di esegesi all'università e spiego un testo dei Vangeli o un passo delle lettere di San Paolo, suppongo che chi mi ascolta sappia il greco. Se facciamo un'esegesi del Salmo, che è scritto in ebraico, chiediamo agli studenti di sapere la lingua originale, l'ebraico. Ma quando si tratta della creazione non c'è bisogno neanche di imparare le lingue della Bibbia, è necessario solo una cosa. Quale lingua? Lo stupore, la meraviglia. E Dio, entrando nella casa di Maria, si è meravigliato: rallegrati, perché sei amata da Dio. È entrato nella casa di Nazareth, ma è entrato soprattutto nel cuore di Maria e ha trovato una bellezza che lo ha incantato. Adesso facciamo un breve intervallo musicale per metterci proprio anche noi dentro questa atmosfera di incanto, di stupore, di meraviglia per le grandi cose che il Signore ha fatto e continua a fare anche nella nostra vita.
L'anima mia magnifica il Signore,
magnifica, ed il mio spirito esulta in Dio.
Ecco, ringrazio i conduttori di Radio Maria che mi stanno seguendo dallo studio di Erba per aver messo proprio il canto del Magnificat, perché è come ho annunciato all'inizio della nostra puntata di questa serata, il tema della nostra conversazione, della nostra lezione questa sera è proprio dal Eccomi al Magnificat. E ho cercato di mettere dentro questa atmosfera spirituale del Eccomi di Maria, questo stupore che anzitutto è dell'angelo Gabriele quando entra da Maria nella sua casa di Nazareth e la saluta con le parole che noi siamo soliti ripetere nell'Ave Maria, con questa differenza che la parola Ave è resa propriamente con rallegrati, gioisci. Il profeta Sofonia aveva detto questo alla città di Gerusalemme: rallegrati figlia di Sion, esulta, gioisci molto. E la figlia di Sion per eccellenza è proprio Maria. Ora vorrei approfondire alcuni aspetti, avvalendomi della lettera apostolica di Giovanni Paolo II, ormai proclamato santo. Santo Papa Giovanni Paolo II ci ha regalato una bellissima lettera apostolica intitolata Mulieris Dignitatem, sulla dignità e vocazione della donna. Pensate, ce l'ha regalata nel 1988, era l'anno mariano, sono passati ormai decenni, però è utile riprenderla. Poi adesso, a poco tempo dalla sua canonizzazione, nel mese di maggio, è bello proprio che riprendiamo alcuni passaggi di questa bellissima esortazione apostolica. Scrive Santo Papa Giovanni Paolo II che la donna si trova al cuore dell'evento salvifico, perché l'autorivelazione di Dio, che è l'imperscrutabile unità della Trinità, è contenuta nelle sue linee fondamentali nell'annunciazione di Nazareth. Ecco, concepirai un figlio, dice l'angelo Gabriele a Maria, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. egli sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Come avverrà questo? Domanda Maria. Non conosco uomo. Vedete che prima di dire eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. La Madonna domanda, è una ragazza intelligente, non dice sì senza aver capito. Prima cerca di comprendere. E l'angelo non si dispiace di questa domanda, anzi, questa domanda dà l'opportunità all'angelo proprio di introdurre nel cuore del mistero. Non è che la Madonna capisce di più, ma però comprende che è Dio stesso a portarla oltre, verso ciò che lei mai avrebbe immaginato. Continua l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. E poi, alla fine, nulla è impossibile a Dio. E Papa Giovanni Paolo II commenta: è facile pensare a questo evento dell'Annunciazione di Nazareth nella prospettiva della storia di Israele, il popolo eletto di cui Maria è figlia. Ma, continua, è facile anche pensarvi nella prospettiva di tutte quelle vie lungo le quali l'umanità da sempre cerca risposta agli interrogativi fondamentali ed insieme definitivi che più l'assillano. Non si trova forse nell'Annunciazione di Nazareth l'inizio di quella risposta definitiva mediante la quale Dio stesso viene incontro alle inquietudini del cuore dell'uomo? Questo è l'interrogativo che Papa Giovanni Paolo II pone al numero 3 della Mulieris Dignitatem e risponde il Papa: qui non si tratta solo di parole di Dio rivelate per mezzo dei profeti, ma con questa risposta realmente il Verbo si fa carne. Maria raggiunge così un'unione con Dio tale da superare tutte le attese dello spirito umano. Supera persino le attese di tutto Israele, il popolo eletto, e in particolare delle figlie di questo popolo eletto, le quali, in base alla promessa, potevano sperare che una di esse sarebbe magari un giorno divenuta madre del Messia. Ma chi di loro poteva supporre che il Messia promesso sarebbe stato il figlio dell'Altissimo? A partire dalla fede monoteista veterotestamentaria ciò era difficilmente ipotizzabile. Solamente in forza dello Spirito Santo, che stese la sua ombra su di lei, Maria poteva accettare ciò che è impossibile presso gli uomini, ma possibile presso Dio. Ecco, letto il numero 3 della esortazione apostolica Mulieris Dignitatem, sulla dignità e vocazione della donna, e abbiamo già intuito la ricchezza di questo testo, che prosegue sviluppando il senso del termine Theotokos. Theotokos è un termine greco che significa madre di Dio, Theos è Dio. E poi, a partire da questa mariologia, il Papa illumina anche la vocazione profonda, la dignità di ogni donna, perché in Maria non solo le donne, ma tutta l'umanità è rappresentata e in qualche modo trasfigurata. Maria è la Chiesa, San Francesco, ecco, di nuovo mi viene in mente in questo momento San Francesco, che dice: Maria è la Vergine fatta Chiesa. E San Paolo, nella lettera ai Galati, dice che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. E la pienezza del tempo manifesta la straordinaria dignità della donna, sottolinea Giovanni Paolo II. Questa dignità consiste da una parte nella elevazione soprannaturale all'unione con Dio in Gesù Cristo, che determina la profondissima finalità dell'esistenza di ogni uomo, sia maschio che femmina. Qual è la finalità della nostra esistenza? L'unione con Dio in Cristo Gesù. E da questo punto di vista la donna, dice Papa Giovanni Paolo II, la donna Maria rappresenta l'umanità che appartiene a tutti gli esseri umani, cioè l'umanità intesa come proprio la mia umanità, la tua umanità, e la nostra umanità è chiamata alle nozze, è chiamata alle nozze con Dio, le nozze eterne, l'unione piena con Dio. Ora, l'evento di Nazareth mette in rilievo una forma di unione col Dio vivo che può appartenere dal punto di vista realistico solo a Maria, cioè l'unione tra madre e figlio. Solo la Vergine di Nazareth diventa in senso stretto la madre di Dio. Noi lo possiamo diventare e siamo chiamati a diventarlo per la fede, per la comunione con Gesù. Non dimentichiamo infatti che è Gesù stesso che nel Vangelo domanda: chi è mia madre? Come, chi è tua madre, Gesù? Come? Maria di Nazareth. E però Gesù, guardando i discepoli, le discepole che erano attorno a lui, seduti ai suoi piedi, dice: ecco chi è mia madre, ecco chi è il mio fratello, la mia sorella. Li guarda direttamente negli occhi e tu che fa la volontà del Padre mio, costui è per me fratello, sorella e madre. Quindi ciascuno di noi è chiamato a generare Gesù, a generarlo nella fede, a portarlo nel grembo e a darlo alla luce e comunicarlo agli altri. Maria, però, lo ha fatto nella sua stessa carne, contrapponendosi, dice Papa Giovanni Paolo II, all'opinione di Nestorio, che riteneva Maria esclusivamente madre di Gesù uomo. Il Concilio di Efeso mise in rilievo l'essenziale significato della maternità di Maria Vergine. Al momento dell'annunciazione, rispondendo col suo fiat, cioè col suo eccomi, Maria concepì un uomo che era figlio di Dio, consostanziale al padre, dunque è veramente la madre di Dio, poiché la maternità riguarda tutta la persona e non solo il corpo, e neppure solo la natura umana. In questo modo il nome di Theotokos, madre di Dio, divenne il nome proprio dell'unione con Dio concessa a Maria Vergine. E la particolare unione della Theotokos con Dio realizza nel modo più eminente la chiamata soprannaturale all'unione col Padre, che viene elargita ad ogni uomo, perché tutti noi siamo figli nel Figlio, ed è pura grazia questa nostra figlioranza, e come tale è un dono dello Spirito, quello Spirito che è sceso in pienezza su Maria e che l'ha resa feconda della parola di Dio. La risposta di fede di Maria esprime la sua libera volontà e dunque la piena partecipazione dell'io personale e femminile all'evento dell'incarnazione. Col suo eccomi, Maria diviene l'autentico soggetto di quella unione con Dio che si è realizzata nel mistero dell'incarnazione del Verbo. Tutta l'azione di Dio nella storia degli uomini rispetta sempre la libertà volontaria, la libera volontà del io umano, cioè Dio non entra di prepotenza nel nostro animo, bussa alla porta, lo dice anche nell'Apocalisse Gesù: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi aprirà entrerò e cenerò con lui. Bellissimo, vedete anche qui il verbo entrare, però non la sfonda la porta Gesù e neanche fa violenza, anzi in alcune immagini non c'è neppure la maniglia dal di fuori, perché questa porta si apre soltanto dall'interno, solo tu puoi aprire la porta con la tua libertà. E dunque lui, Gesù il risorto, Dio sta alla porta e bussa, Se uno mi aprirà dall'interno, dal dentro di sé, ecco allora io entrerò. Come l'angelo è entrato nella casa di Maria, Gesù stesso il risorto, entrerà dentro di noi, cenerà, cioè l'intimità, la nozze. E c'è un altro aspetto che Papa Giovanni Paolo II in questa esortazione apostolica Mulieris Dignitate mette in evidenza, dice al numero 5, che servire vuol dire regnare. Come si qualifica Maria? L'angelo l'ha chiamata piena di grazia e lei risponde, eccomi, sono la serva del Signore. Ma dicendo così si pone proprio in sintonia piena con il figlio suo Gesù, il quale dice, utilizzando le parole del profeta, e la lettera agli ebrei cita il Salmo, dove noi leggiamo nel Salmo 40-39, in base alla numerazione, sacrificio e offerta, non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa, allora ho detto, ecco, io vengo. E Gesù è stato preceduto dalla sua mamma nel dire proprio, ecco, si compia in me la tua parola. Il Verbo incarnato trova una madre docile, una madre che gioiosamente, dopo aver posto la domanda come è possibile, si fida che a Dio tutto è possibile. E allora lei risponde, eccomi, sono la serva del Signore, come il servo del Signore che è Gesù, il Messia, così, ma la mamma, Maria. E Papa Giovanni Paolo II sottolinea, non lo comprendiamo pienamente questo titolo di Maria se non inquadriamo tutta la conversazione tra l'angelo e Maria nel saluto piena di grazia. L'intero dialogo dell'Annunciazione rivela l'essenziale dimensione dell'evento, di questa pienezza. Quando Maria risponde alla parola del celeste messaggero, il suo eccomi, il suo fiat, la piena di grazia sente il bisogno di esprimere il suo personale rapporto riguardo al dono che le è stato rivelato, dicendo, eccomi, sono la serva del Signore. Questa frase non può essere privata né sminuita del suo senso profondo, estraendola dal contesto. Al contrario, nell'espressione serva del Signore si fa sentire tutta la consapevolezza di Maria di essere creatura in rapporto a Dio. La parola serva, che qualifica Maria, che cosa fa? Si iscrive nell'intera prospettiva della storia della madre e del figlio. Infatti, continua Giovanni Paolo II, questo figlio, il figlio dell'Altissimo, dirà molte volte di sé, specialmente nel momento culminante della sua missione, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco che allora il servizio è il senso della missione di Gesù. Gesù è venuto per servire. E il suo servizio d'amore è proprio dare la vita per noi. Non sono venuto per essere servito, non sono venuto per farmi servire, dice Gesù ai suoi discepoli, ma al contrario, il figlio dell'uomo è venuto in questo mondo per servire, e infatti ci lava i piedi ai suoi discepoli, e questa lavanda d'amore è simbolo del suo deporre la vita per noi, non solo depone la veste per lavarci i piedi, ma depone la vita e ci lava l'interiorità, l'anima con il suo stesso sangue. Dunque ecco il servizio d'amore di Gesù, noi lo vediamo sulla croce, e proprio questo servizio però è il suo regnare, è proprio questo servizio, continua Giovanni Paolo II, a costituire il fondamento stesso di quel regno in cui servire vuol dire regnare. Cristo, servo del Signore, manifesterà a tutti gli uomini la dignità regale del servizio, con la quale è strettamente collegata la vocazione di ogni uomo. Tutti noi, ciascuno di noi è chiamato ad essere re. Che bello. Regina, voi siete il popolo che Dio ci ha scelto, voi siete un sacerdozio regale, dice San Pietro nella sua prima lettera, scrivendo proprio ai primi cristiani e quindi a noi. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, il popolo che Dio ci ha scelto, un popolo di re, di sacerdoti, di profeti. E però questo regnare si esprime nel servire, alla maniera di Gesù. Il regnare è il servire per amore, servo per amore, è il servizio messianico di Cristo. E Maria si scrive dentro questa storia, dentro questa missione che caratterizza la vita di Gesù. Gesù, il servo del Signore. Maria, la serva del Signore, e noi come Gesù e come Maria. Ora facciamo un altro stacco musicale e poi passiamo proprio, andiamo anche noi pellegrini come Maria, ci alziamo per così dire con lo slancio dell'anima e ci mettiamo in cammino verso Elisabetta e ascoltiamo il cantico di Maria, il cantico di lode, il cantico del Magnificat. Lo spiegheremo dopo la pausa musicale. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione. Avrete notato come i nostri conduttori sono così bravi ad aver proprio scelto dei canti appropriati con il tema che stiamo portando avanti, dall'Eccomi al Magnificat. Abbiamo approfondito la pagina del Vangelo di Luca, il primo capitolo del Vangelo di Luca, l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria, con la pagina di Giovanni Paolo II, il nostro caro e amato Papa ormai santo, San Giovanni Paolo II, che ci ha regalato la Mulieris Dignitatem. Dunque abbiamo approfondito il tema con i primi numeri della Mulieris Dignitatem, questa esortazione apostolica sulla dignità e vocazione della donna, e la donna per eccellenza è proprio Maria di Nazareth. Ora, passando da Nazareth alle montagne di Giuda, dove Maria si reca per far visita alla cugina Elisabetta, vorrei sottolineare il testo di Luca con alcune espressioni di Papa Francesco. Quindi passiamo da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, che ci ha regalato anche Papa Francesco è un grande innamorato della Madonna, lo vediamo appena eletto vescovo di Roma, il giorno dopo è andato al santuario di Santa Maria Maggiore a portare il mazzolino di fiori, ve lo ricordate? Ebbene, proprio Papa Francesco, l'anno scorso, a conclusione del mese di maggio, il 31 maggio, ha sintetizzato in tre parole l'atteggiamento di Maria: ascolto, decisione, azione. Ormai si è abituati Papa Francesco a tre parole, no? Tre punti, come suol dire, tre parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore. Primo, anzitutto ascolto. Maria sa ascoltare Dio. Attenzione, dice Papa Francesco, non è un semplice udire, un udire superficiale, ma è l'ascolto, fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è appunto questo modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o anche di fronte alle persone, perché ormai il vero problema è che non ci si ascolta più. Allora dice, che hai detto? Ascoltami. Noi spesso udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente. Invece Maria è attenta a Dio. Maria ascolta Dio. Seconda parola, dice Papa Francesco, decisione. E la commenta così. Maria, dice Papa Francesco, non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la fatica della decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà la sua vita, eccomi, sono la serva del Signore, sia poi nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch'esse di significato. Non ci sono soltanto i grandi momenti, certo, ti sposi una volta, si spera almeno, no? E quello è il tuo sì. Però poi quel sì lo rinnovi nella ferialità, nella vita proprio di tutti i giorni, nel lavoro, nell'onestà. E così è stato per Maria. Il grande sì, il grande eccomi, ha comportato poi quello che Papa Francesco dice, la seconda parola, decisione. Non lasciarsi trascinare dagli eventi, ma rimanere in contatto con il Signore e prendere una decisione conseguente al discernimento, un discernimento che va fatto nella fede in contatto con il Signore dopo averlo appunto ascoltato. Terza parola, azione, azione, non basta ascoltare, non basta neppure decidere, bisogna agire. Allora, Papa Francesco sottolinea, Maria si mise in viaggio e andò in fretta, così leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 1 verso 39, andò in fretta, nonostante le difficoltà, le critiche che avrà ricevuto per la sua decisione di partire, non si ferma davanti a niente e qui parte in fretta. Papa Francesco sottolinea, nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria non ha fretta. Non si lascia prendere dal momento, non si lascia trascinare dagli eventi, ma quando ha chiaro che cosa Dio le chiede, ciò che deve fare, allora non indugia, non ritarda, ma va in fretta. Ecco, belle, ricordiamocele queste tre parole che Papa Francesco ha utilizzato per sintetizzare l'atteggiamento di Maria e ce lo ha ricordato l'anno scorso, il 31 maggio, alla fine proprio del mese mariano. Ascolto, decisione, azione. Ora, anche noi con Maria vogliamo entrare, per così dire, nella casa di Elisabetta. Secondo voi cosa avrà detto Maria? Il Vangelo non lo dice, dice semplicemente Maria salutò la cugina, non precisa con quali parole, ma fu certamente un'espansione della stessa gioia divina, quella gioia che Maria aveva ricevuto dall'angelo, rallegrati piena di grazia. Io penso che l'ho trasmessa alla cugina, e perché non pensare anche che magari ha usato le stesse parole che si è sentita dire, e dunque anche lei abbia detto, rallegrati Elisabetta! Rallegrati, perché il tuo nome si è compiuto. Sapete cosa vuol dire Elisabetta? Elisabeth significa Dio ha giurato. E magari Elisabetta diceva, ma sì, Dio ha giurato, Dio è fedele, ma si è dimenticato, altro che Dio è fedele al suo giuramento. Qui passano gli anni, io sono ormai vecchia, bambini non ne vengono. Nulla è impossibile a Dio. L'angelo Gabriele dice a Maria proprio questo, tua cugina che tutti dicevano sterile è già al sesto mese. Allora Maria, entrando dalla cugina, vede, lo vede che è al sesto mese, perché al sesto mese il grembo materno è già ormai bello dilatato, e rallegrati Elisabetta. E cosa risponde Elisabetta? L'ha sentito quel saluto, l'ha sentita la gioia, una gioia contagiosa. Dice Elisabetta, il bambino mi ha sussultato nel grembo, come Davide davanti all'arca del Signore che faceva danza e salti di gioia, così è il piccolo Giovanni nel grembo di Elisabetta. È come se Maria fosse vista da Elisabetta quasi l'arca dell'alleanza. Infatti, se nell'arca dell'alleanza era il segno della presenza del Signore, così Maria porta in grembo il Signore, ed Elisabetta dirà, a che devo che la madre del mio Signore venga a me? E il bambino ha saltato di gioia. Il verbo in greco che l'evangelista utilizza è skirtao. E sapete che cosa vuol dire skirtao? Significa proprio salti di gioia. Nei salmi troviamo questo verbo quando diciamo i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge, preghiamo questo salmo, che è il salmo 113, ai vespri della domenica. Bene, questo stesso verbo caratterizza adesso il bambino nel grembo di Elisabetta, ha saltellato, ha fatto salti di esultanza. E Gesù dice ai suoi discepoli, rallegratevi e fate salti di esultanza. Quando? Quando? Quando tutti parleranno bene di voi? No. Gesù dice, ci invita a fare salti di esultanza, ha usato questo verbo spirtà, proprio quando sarete odiati e insultati. Mamma mia, come sono lontana da questo, altro che salti di esultanza. Eppure Gesù dice così, pensa. Prospettiva della fede. Allora, nella casa di Zaccaria è un po' un'anticipazione del cenacolo. Sono tutti pieni di Spirito Santo e cantano le meraviglie del Signore. Elisabetta, piena di Spirito Santo, può salutare Maria come madre del mio Signore e la acclama beata, beata te, perché hai creduto e il bambino è stato anche lui pieno di spirito e alla fine sarà pieno di Spirito Santo anche il sacerdote Zaccaria, il marito di Santa Elisabetta, che pieno di Spirito Santo aprirà la bocca, smetterà di essere muto, si scioglierà il nodo della lingua e canterà il Benedictus. Ma prima a cantare è la Madonna. Prima del cantico di Zaccaria che noi preghiamo la mattina, il Benedictus, c'è per sé nel Vangelo di Luca il cantico del Magnificat, anche se lo cantiamo la sera, però è il primo nel Vangelo, lo trovate per primo, la prima a cantare le meraviglie del Signore è proprio Maria, preceduta da Elisabetta nel suo giubilo di riconoscimento della madre del Signore. Maria risponde propriamente a Elisabetta con il cantico del Magnificat, ma la possiamo immaginare, certo rivolta ad Elisabetta, ma totalmente protesa verso il Signore, verso colui che ha guardato alla sua piccolezza. E Maria si affida pienamente a questo Signore che ha guardato proprio a lei, la piccolina. La prima strofa del Magnificat descrive questo movimento dell'anima, questo salire del cuore e dello spirito. La gioia di Maria si esprime come tutta una esultanza di cuore, di anima e di corpo. Sale il canto e il cuore di Maria verso il Signore. Perché il Signore ha guardato proprio a lei, alla sua povertà, e ha rinnovato per lei le meraviglie dell'Esodo. Allora, in questo momento vorrei chiedere a Maria, che è la donna dello Spirito, di farci entrare nei suoi sentimenti, che sono quei sentimenti di lode, di gratitudine, di benedizione, di esultanza, che sono dentro il Magnificat, di farci entrare nel suo sguardo pieno di stupore, di meraviglia. Lei riconduce tutto al Kyrios, al Signore, che guarda con alla umiltà della sua serva e che si compiace di fare per lei cose grandi. Poi lo sguardo di Maria si allarga sulla scena della storia e canta le meraviglie che il Signore ha fatto per Israele, il popolo di Dio, e che continua a fare per tutti coloro che lo temono. Quelli che lo temono non sono quelli che hanno paura, perché altrimenti come potrebbero cantare la misericordia del Signore? No, il timore non è la paura, ma è l'inizio della sapienza, il timore di Dio è l'inizio della sapienza, è la consapevolezza della nostra creaturalità. E coloro che lo temono sperimentano di generazione in generazione la misericordia del Signore. Quindi possiamo dire che il cantico di Maria ha un duplice movimento. Da un lato è ascendente, l'anima mia fa grande il Signore, il mio spirito esulta, allora se esulta va su, no? Cioè, quando noi diciamo, sono su, cioè sono lieto, se tu canti non puoi che essere sursum corda, no? In alto i cuori, invece quando sei triste, depresso, giù, no? Voglio dire, è il movimento interiore, e c'è un movimento ascendente nel Magnificat. L'anima mia fa grande il Signore. E poi c'è un movimento orizzontale. Il movimento ascendente ritrae Maria in rapporto al suo Signore, mentre il movimento orizzontale la vede in mezzo al popolo. E si potrebbe parlare quasi di due strofe, dove la prima strofa canta quello che Dio ha fatto per lei, la madre del Signore. La seconda, invece, è come il prolungamento della prima e canta quello che Dio ha fatto per Israele e continua a fare per coloro che lo temono. Sono ben 13 i verbi del Magnificat, e questi 13 verbi sono presenti nel Magnificat, ma non tutti hanno la stessa portata. Ce ne sono, di questi 13, 7 all'auristo, cioè suonano come nella forma del passato, ha spiegato, ha disperso, ha deposto, però hanno un valore, l'auristo ha un valore continuativo, lo possiamo rendere anche al presente e al futuro, quindi passato, presente e futuro, e il numero, questi verbi all'auristo sono 7, un numero che è simbolo di pienezza, lo potremmo chiamare il settenario delle azioni salvifiche, e si apre questo settenario con l'espressione ha fatto prodezze con il suo braccio. Quando Dio ha fatto prodezze con il suo braccio? Eh beh, chi è familiare alla Bibbia, chi conosce bene le scritture, sa che la storia di liberazione di Israele dall'Egitto è vista come un'azione che Dio ha fatto con il braccio disteso, spiegato, ha spiegato la potenza del suo braccio, cioè la potenza di liberazione, ha condotto fuori Israele con braccio potente, dice il libro dell'Esodo. E allora sentiamo come dietro il Magnificat c'è il cantico di un'altra donna, la profetessa dell'Esodo, Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, la Maria dell'Antico Testamento. Miriam vuol dire Maria, e Maria, sorella di Mosè e di Aronne, dopo il passaggio del Mar Rosso, aveva preso in mano i tamburelli e aveva sollecitato le donne proprio a unirsi a lei, a imparare questo ritornello e a danzare, a cantare. Che cosa? Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere gettò nel mare. Ecco, Maria nel suo cantico riprende queste parole della profetessa dell'Esodo, di Miriam, sulle rive del Mar Rosso, e anche la Madonna canta un capovolgimento di situazione. I potenti li ha deposti, i piccoli, gli umili, gli oppressi li ha innalzati. Vedi, è un capovolgimento di situazione. Quelli che stavano su, giù, cavallo e cavalieri gettò nel mare, e quelli che pensavano di morire annegati come il popolo di Dio, ecco che invece possono danzare e cantare sull'altra riva del Mar Rosso, sono liberi. E Maria canta questo nel Magnificat. Sentiamo, ascoltate queste 7 voci verbali, 7 come un candelabro a 7 braccia, no? Un settenario di azioni salvifiche. Adesso ve le enumero. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 1. Secondo, ha disperso i superbi, 3. Ha deposto i potenti, 4. Ha esaltato gli umili, 5. Ha colmato di beni i miseri, 6. Ha rimandato i ricchi, 7. Ha soccorso Israele. Dunque, sono azioni che suonano al passato, ha spiegato, ha disperso, però che hanno anche valore di presente e di futuro, cioè quello che Dio ha fatto, che ha fatto per il suo popolo Israele, lo continua a fare. Certo, noi non vediamo al momento presente che Dio ancora una volta apre il mare, no? Dispiega il braccio potente, però Maria sembra proprio volerci dire, agli occhi della fede, quello che è stato sarà. E umanamente parlando potrei dirgli, cara Maria, cara mamma di Gesù, ma che cosa vuol dire rovesciato i potenti dai troni, quando sul trono c'era Erode, quando tu Ma così cantato il Magnificat, c'era un altro faraone sul trono e di lì a poco ti avrebbe messa costretta a fuggire in Egitto, avrebbe decretato la strage degli innocenti proprio come il faraone. Allora, cosa vuol dire Maria ha deposto i potenti dai troni se sul trono c'è Erode? Allora voi mi potreste rispondere, ma suor Elena, ma il Magnificat lo canta, Maria lo mette, cioè l'Evangelista Luca sulla bocca di Maria, ma a scriverlo è stato San Luca, e io vi direi, avete ragione, proprio così, però risponderei, attenti, poi magari le domande me le fate, tra un po' vi do la parola, però non è che quando Luca, San Luca, ha scritto il Vangelo, sul trono ci fosse uno stinco di santo o un uomo mite, no, no, c'erano anche lì faraoni di turno, cioè Nerone o altri per lui, voglio dire, umanamente sono sempre i potenti che siedono sui troni e ahimè, ci incutono terrore, paura e alle volte ne paghiamo proprio le conseguenze, perché se il mondo va come va è perché chi siede sul trono magari è un potente e arrogante. Ma cosa allora mi sta dicendo Maria? Io le posso dire, non è vero che il Signore ha deposto i potenti dai troni, e lei mi risponderebbe, no, è vero, pensa alla croce di Gesù, cosa dicevano i sommi sacerdoti sotto la croce, scendi e crederemo, cosa ha fatto Erode, lo ha vestito come un pazzo, cosa ha fatto Pilato? Lo ha flagellato, lo ha incoronato di spine, lo ha fatto mettere sulla croce, ma sembrava che i potenti avessero l'ultima parola. Però 3 giorni dopo, non è forse che Dio ha capovolto la situazione? Non è forse appunto che l'umile Gesù ha innalzato gli umili? Proprio l'umile Gesù è stato innalzato. Cos'è la risurrezione se non l'innalzamento di colui che si è umiliato fino alla morte di croce, che è sceso fino agli inferi per noi e Dio lo ha innalzato? Allora, adesso nel credo cosa diciamo? Patì sotto Ponzio Pilato, di questo prepotente che è stato Pilato. Noi ricordiamo il nome, certo, ma semplicemente per dire che Gesù patì sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto ed è risuscitato. Vedi che Dio ha capovolto la situazione? Dio ha, quello che ha fatto sulle rive del Mar Rosso l'ha fatto anche con Gesù. Cioè, la morte non è stata l'ultima parola. L'esodo di Gesù non è finito con la morte, l'esodo di Gesù è il passaggio dalla morte alla risurrezione. E Maria nel Magnificat ci dice quello che è stato, quello che Gesù ha fatto per Dio ha fatto per Israele, quello che Dio ha fatto per Gesù e per me, lo farà anche per voi. Noi sappiamo come la storia va a finire, perché conosciamo i gusti di Dio. Dio sarà sempre dalla parte degli oppressi contro gli oppressori. Dio sarà sempre dalla parte dei poveri, perché appunto ha ricolmato di beni gli affamati, ha ricolmato di beni, oggi non lo vediamo, ma con gli occhi della fede lo possiamo già intuire, perché Gesù dice appunto, beati voi poveri, dei poveri, di voi, che vi fidate totalmente di Dio, è il regno dei cieli. Allora, e finisco, trovo molto significativo che la Chiesa ci faccia pregare il Magnificat la sera, non al mattino, quando sorge il sole, incomincia la giornata, ma la sera, quando tramonta il sole, quando incomincia la notte. Come a dirci, cari fedeli, cari credenti, la notte non soltanto fisica, cronologica, ma la notte della fede, la notte dello spirito, occorre attraversarla con i sentimenti di Maria. Occorre affrontare la sera, la notte, con i sentimenti di Maria, che è la madre della fede, che è la madre del Magnificat e che proprio nel canto del Magnificat ci dà uno sguardo di fede, a continuare a credere che la misericordia del Signore si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono e si fidano di Lui e che la giustizia di Dio avrà l'ultima parola, E la giustizia di Dio è la salvezza, la giustizia di Dio è un capovolgere la situazione secondo la logica del mondo. Non sarà la logica del mondo ad essere vincente, ma la salvezza di Dio che depone i potenti e innalza gli umili, coloro che si fidano di Lui. Ecco, adesso mi metto in ascolto delle vostre domande. Grazie per avermi ascoltata ed avermi così accompagnata anche con la vostra simpatia e la vostra preghiera. Buonasera, pronto?
Buonasera, Forellina.
Buonasera. Sì, buonasera.
Sono Gianni di Alba, ciao.
Gianni, che piacere,
ciao,
buonasera, ciao Gianni,
ciao.
Che bello, grazie.
Bellissimo, sì, grazie, ringrazio io te e ancora una volta il privilegio di averti conosciuta, incontrata e tutto quello che viene a seguito.
Grazie Gianni.
È sempre bellissimo sentirti, anche stasera veramente un percorso stupendo insieme, ci hai condotti dove volevi condurci, bellissimo.
Grazie.
Ecco,
mi saluti tanto anche la tua famiglia proprio, è stata una bella sorpresa,
sì, sì.
Grazie.
Hai anche una domanda?
Sì, sì.
Sì, volevo
dimmi,
farti un po' di una, perché mi è venuta ascoltandoti una
realizzazione.
Ma sì, una
sì.
Domanda che si trasforma così in domanda. Ecco,
sì.
Tu hai parlato dell'annuncio, no?
Sì.
Dell'angelo a Maria a
sì.
Nazareth. E Maria risponde all'angelo dicendo come è possibile alla maternità, no, del Signore,
certo.
Come è possibile, io
certo.
Non conosco uomo. E tu hai detto che l'angelo non è dispiaciuto di questa domanda
certo.
Di Maria
certo.
E ha anche poi approfondito e spiegato.
Sì.
La
sì.
Stessa cosa però l'angelo l'ha fatta anche con Zaccaria.
Esatto.
Però alla domanda di Zaccaria come è possibile questo,
se gli dispiaciuto potrebbe
dire un attimino se gli dispiaciuto, ecco così.
Sì.
E quindi,
bella domanda.
Volevo solo vedere un attimino, sentire da te
sì.
Un pochettino questa
differenza.
Questo privilegio, probabilmente era questa raccomandazione, era raccomandata Maria, insomma. Ecco così.
Una bella, grazie.
Da parte di tutti,
Grazie,
ti aspettiamo sempre da noi, ormai tanto hai tutti gli estremi, quindi ci fa piacere, insomma.
Grazie, grazie.
Ciao.
Grazie, ciao. Allora. Ringrazio davvero, la domanda è interessante ed è proprio così, dal punto di vista del lessico, della forma di questa domanda è identica, la stessa domanda che fa Maria l'ha già fatta Zaccaria, stessissima espressione, come è possibile? E allora uno dice, appunto è raccomandata la Madonna perché a Zaccaria è dato un segno che sembra una punizione, sarai muto e non potrai parlare perché non hai creduto alle mie parole. E invece Maria è salutata come la credente e dicevo che l'angelo non è dispiaciuto, ma quasi se l'attendeva quella domanda, perché vedete, dietro le stesse parole si possono nascondere, e questo accade spesso, sentimenti diversi. Possiamo dire le stesse parole, ma intendere dentro cose diverse e la parola può essere una domanda per comprendere il piano di Dio su di me, o può essere una domanda di scetticismo. Infatti, com'è possibile? Io sono vecchia, mia moglie è avanzata negli anni, Zaccaria, la prima domanda è subito seguita da una conclusione, ha già tirato i fili lui. Anche Maria pone una sua seconda domanda, come è possibile? Non conosco uomo, non conosco, non intendo neanche adesso avere una relazione sessuale, come è possibile? L'angelo, che è il messaggero di Dio, vede cosa c'è dietro queste parole. Anche dietro i segni ci possono essere situazioni diverse. C'è un bacio che dice affetto, ma il bacio abbiamo anche il bacio di Giuda, cioè no, non è sufficiente un bacio per dire chiaramente cosa quel bacio voglia dire, non è sufficiente fare la stessa domanda per tirare la stessa conclusione, allora è il contesto che rivela la differenza tra due domande che formalmente suonano allo stesso modo. Grazie, comunque preciso che più che una punizione, quello dato a Zaccaria è proprio un segno, è il segno del silenzio. Quando Dio parla, è bene che l'uomo taccia, anche se è il ministro della parola, il sacerdote. E dunque, silenzio, ascolta in profondità quello che Dio ti ha detto. Passa alla seconda domanda, che ho sentito essere in linea già una seconda domanda. Pronto?
Pronto, pronto. Sì. Buonasera, suor Elena. Sono Marisa di Veggiano.
Oh Marisa, ci conosciamo.
Qui questa sera sono le domande dei conoscenti e degli amici. Benissimo, allora, tutto bene, sono contenta di sentirti, la tua famiglia sta bene?
Sì, sì, abbastanza, sì. Il papà si è ripreso, grazie.
Sono contenta. Sì. Saluti tanto, tanto caramente anche la tua famiglia, quindi mi avete seguita anche voi come famiglia o ti sei ritirata nella tua cameretta per sentire Radio Maria?
Mi sono un po' ritirata, però farò ascoltare al papà la registrazione domani.
Ecco, brava, brava. Allora cosa mi vuoi chiedere, Marisa?
Ti volevo chiedere, nella mistagogia divina, l'eccomi di Maria nella sua prontezza della fortezza, cioè come dice anche il Papa, che Maria ha avuto una grande fortezza nel dire subito sì, eccomi, e poi come tutto questo suo mistero di risposta si è riflettuto nel Magnificat.
Sì, la domanda quale sarebbe?
Cioè, l'umile Maria è stata così piccola, ma così ha avuto la fortezza così grande di dire subito sì nel momento in cui l'angelo le è apparso e le ha detto rallegrati.
Sì, ma questo me lo poni come domanda o stai facendo una tua riflessione? Io la sento piuttosto come una tua riflessione, che stai comunicando una risonanza tua su questa parola. O tu attendi che io dia risposta a che cosa? Non avrei capito la domanda. Cioè, tu mi stai comunicando una tua risonanza, cioè
sì.
Stai, ecco, bene. E avevi anche domande, Marisa? Oppure volevi fare questa comunicazione?
Niente, volevo dire che appunto il Magnificat.
Quello che hai detto, sì.
Appunto, sì.
Bene, allora ti ringraziamo di quello che ci hai detto e l'eccomi di Maria non è però così in fretta da escludere la domanda, come dicevo, anzitutto Maria è donna interrogante e questo non dispiace al Signore perché il Signore ci ha creato esseri ragionevoli e non vuole che mettiamo la ragione tra parentesi come se la fede cancellasse la nostra dimensione razionale, assolutamente no. Fede e ragione non si contrappongono, ma si compenetrano. Quindi Maria domanda, e questa domanda che è inerente alla comprensione, ma come può accadere che io divento mamma senza avere una relazione sessuale? Ecco che allora l'angelo le spiega che infatti quel bambino non sarà il figlio di una relazione sessuale, ma sarà opera dello Spirito Santo che in maniera appunto da Dio con la sua ombra, cioè nella maniera misteriosa dello Spirito, la renderà feconda. Quindi dalla interrogazione che porta dentro alla comprensione, al voler dire come il Signore realizzerà questa via, non toglie però tutta la responsabilità della sua risposta, del suo eccomi, che viene quando l'angelo precisa, nulla è impossibile a Dio. Allora l'eccomi è la risposta di Maria alla parola nulla è impossibile a Dio. Questo nulla è impossibile a Dio era già stato detto ad Abramo, quando addirittura anche Sara si era messa a ridere, ma come? Io sono già anziana, vecchia, com'è possibile? Nulla è impossibile a Dio. E Maria ci crede, nulla è impossibile a Dio, eccomi. Grazie, un'altra domanda o un'altra risonanza se ce n'è.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera suora, senta.
Sì.
Le vorrei chiedere
lei chi
una
è?
Cosa. Non so se
mi può dire il suo nome,
perché io ho fatto non sono molto istruita, voglio dire.
Sì.
Volevo dirle questa cosa. Io soffro molto di depressione.
Sì.
Però quando cadono i miei difetti vado ancora più in depressione e perdo la pace del cuore. Io non so se perché la mia fede non è molto grande, io le chiedo al Signore, che sto, chiedo sempre di avere la fede, di avere molta fede. Io dico la mia fede è piccola, aumenta la mia fede.
È bellissima preghiera questa, sai.
Io
è una bellissima preghiera.
Non lo so, mi sembra di essere sempre uguale spiritualmente. Non lo so se è la mia depressione, non so anch'io come spiegarmi, non so se mi ha capito.
Certo, voglio subito rispondere che questa tua preghiera, Signore aumenta la mia fede, è una bellissima preghiera che ce l'ha insegnata, ce la insegna il Vangelo. Credo, ma aumenta la mia incredulità, diceva il padre di quel bambino epilettico che si gettava nel fuoco, nell'acqua. Allora, anche noi siamo deboli, fragili nella fede, ma nulla è impossibile a Dio. E quindi immaginati come è contento Dio di poter aumentare la nostra fede se noi glielo chiediamo con fiducia e umiltà. Dobbiamo perseverare nel chiedere, perché questa domanda, quando noi ci rivolgiamo al Padre, anche per intercessione di Maria, e chiediamo l'aumento di fede, chiediamo di poter aderire alla sua volontà, nel suo caso anche la forza di resistere alla depressione, ma già questa richiesta, questa preghiera è già lode del Signore, perché vuol dire... In che senso è già lode del Signore ed è gradita al Signore? Perché quando ti rivolgi a Lui vuol dire che lo consideri una persona, che lo consideri importante per te, che proprio per il fatto che ti rivolgi a Lui e gli domandi stabilisci una relazione da figlio a padre. E questa relazione filiale è immensamente gradita al Signore. Quindi guarda, io ti dico una cosa, che... non so, ma immagino che sia proprio un grande dolore, una grande sofferenza essere in uno stato di depressione. Perciò mi unisco alla tua preghiera e invito anche tutti i fratelli e sorelle che sono in ascolto, sintonizzati su Radio Maria, a fare in questo momento una preghiera di liberazione e di invocazione allo Spirito Santo per te. Grazie, coraggio, cara sorella.
Pronto? Sono Caterina di Arenzano, Genova.
No, non ho capito il nome.
Caterina.
Ah, Caterina.
Sì.
Buonasera,
Arenzano,
Caterina.
Genova.
Buonasera, Caterina.
Buonasera.
Io
la volevo ringraziare di tutto quello che ha spiegato magnificamente. Il Signore
grazie,
la benedica di tutte le sue belle spiegazioni sulla mamma del cielo.
Grazie.
Pregi un pochino per me.
Volentieri, Caterina.
La ringrazio.
Volentieri, grazie.
Sono
buona
Caterina.
Domenica. Sì, Caterina.
Ballerino.
Va bene.
Che cognome.
Ecco, ballerino Caterina,
ballerino,
grazie.
Caterina. La ringrazio, suora.
Buona domenica, cara.
Grazie,
buona domenica, grazie.
Grazie, grazie.
Pronto, c'è un'altra telefonata,
sì,
in linea?
Buonasera. Sono Lorenzo da Sonnino. Sì,
buonasera
Sonnino,
Lorenzo.
Provincia
sì.
di Latina.
Ah,
buonasera sorella,
buonasera.
Complimenti per la sua esposizione.
Grazie.
Io vedo un buon abbinamento fra il mistero della salvezione e la salvezza. Desideravo se lei poteva, se mi dava ancora qualche spunto, perché...
Allora, non ho capito bene la domanda. Cos'è che
mi è piaciuto l'abbinamento fra il mistero dell'incarnazione e la salvezza. In pratica,
sì.
quando canta il Magnificat, Maria
sì.
esprime la salvezza.
Certo.
Secondo, diciamo, la mia idea, la salvezza viene dalla contemplazione di questo mistero. Ecco, se lei poteva darmi qualche altro spunto, ecco, tutto qui.
Grazie Lorenzo. Allora, anzitutto grazie per l'attenzione e per questa sottolineatura. Maria canta nel Magnificat le grandi cose che il Signore ha fatto per lei e usa proprio questo termine che già è pregnante, perché dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Dunque, la salvezza è anzitutto per Maria, se dice il mio Salvatore. Anche Maria è una donna salvata e riconosce in Dio il Salvatore. E poi questa salvezza è cantata come opera di Dio per tutto il popolo, non solo per lei, ma per tutto il popolo, perché questi sette verbi che dicevo suonano al passato, a spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti. Quando si dico ha ricolmato, vuol dire che l'ha già fatto, ha ricolmato, però dicevo hanno anche una funzione di presente, ricolma e ricolmerà, ha innalzato, innalza e innalzerà chi? Gli umili. Dunque, questa salvezza del Signore è l'azione di Dio, non è soltanto la mia contemplazione, sarebbe una povera salvezza, Lorenzo, non è che la salvezza mi deriva dal contemplare, la salvezza mi deriva dall'agire di Dio, mi deriva dal fatto che il mio Salvatore è salito sulla croce e mi ha salvata con il suo sangue. Ecco, l'umile innalzato è Gesù, l'umile è Maria. La contemplazione della salvezza diventa certamente, diventa che cosa? Diventa terapeutica per me, diventa una forma di preghiera. Noi siamo chiamati non solo a dire il rosario, ma a contemplare i misteri della nostra salvezza. Quindi ci vuole la contemplazione, ma intanto io posso contemplare proprio perché c'è un'azione, io posso contemplare il crocifisso perché c'è stato il crocifisso, io posso contemplare l'azione di salvezza di Dio che ha liberato Israele dall'Egitto perché questa liberazione c'è stata. Quindi teniamo sempre presente, legato il già e il non ancora. Noi ci muoviamo tra la memoria di quello che Dio ha fatto, e la memoria ci aiuta a ringraziare, e il non ancora, quello che sarà, alla messa noi diciamo nell'attesa della tua venuta, quando farai cieli nuovi e terra nuova, e l'attesa ci fa vivere di speranza, della beata speranza. Grazie. Carissimi ascoltatori, ascoltatrici, è caduta la linea, io mi trovo a fare questa bella trasmissione da lontano, fuori sede, è caduta la linea e allora mi dicono dalla regia che non c'è più tempo per altre domande, però sono stata contenta di quelle che mi avete fatto e vorrei concludere proprio con una preghiera. Prima di compieta mi piace terminare questa puntata dal Eccomi al Magnificat con la preghiera che Papa Francesco ci regala alla fine della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, la gioia di Maria stessa. Ecco, sentite che bella. Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì, cioè il nostro eccomi, nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. Ed ecco allora il Magnificat, e perciò finiamo così. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. Santa Madre di Dio, insegnaci a cantare anche noi il nostro Magnificat. Grazie e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.